di questa mattina, come vi anticipavamo, insomma, il primo redazionale di questa mattina è grazie a un compagno che è con noi in diretta. Buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno. Eccolo. A te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te, con un compagno di Radio Ciroma, il primo, appunto, la prima chiacchierata voleva focalizzarsi un po' su quello che sta avvenendo in Calabria. Abbiamo appena terminato la rassegna stampa di questa mattina, leggendo tutti appunto i principali quotidiani riportano la notizia dell'avvicendamento dei commissari in Calabria, della rinuncia di Gaudio proprio ieri, dopo lo ha comunicato lui stesso appunto ieri, che per motivi personali appunto ha deciso di rinunciare a questo incarico. Sempre due giorni fa erano trapelate le prime informazioni sul coinvolgimento del fondatore di Emergency Gino Strada, che pare proprio in queste ore in qualche modo si stia finalizzando in termini di accordo con il governo. Ricordiamo molto brevemente che Zuccatelli, cioè il commissario precedente appunto a Gaudio, era stato nominato il 7 novembre dal Consiglio dei Ministri in sostituzione del generale dei Carabinieri Saverio Cotticelli, che in un'intervista aveva ammesso di non conoscere le disposizioni del governo per la gestione dell'emergenza coronavirus e dunque non aveva fatto appunto un piano per questa emergenza. Zuccatelli però era subito finito al centro delle critiche per via di un video di cui tu poi ci parlerai, che era tornato a circolare sul web subito dopo la sua nomina, che risaliva a mesi prima, cioè nella prima fase dell'emergenza sanitaria, in cui diceva appunto le mascherine non servono, serve il distanziamento, per contagiarti devi baciarti a lungo, e questo lo si sente dire a chiare lettere nel filmato. Quindi con te vorremmo un po' partire dalla situazione, insomma, surreale dell'avvicendamento dei commissari, appunto, lo commentavamo prima leggendo le prime pagine, dell'arrivo di Gino Strada, e con Gino Strada anche di una ONG molto importante come Emergency nell'ambito sanitario, quindi anche questo spostamento verso commissari e privato sociale, no? Che a nostro avviso un po' depotenzia e deresponsabilizza anche la politica. E poi però volevamo fare un quadro più ampio rispetto al perché una regione con un numero bassissimo di morti e contagiati nei mesi di marzo-aprile sia finita ora fra le zone rosse stabilite dal governo per limitare appunto la diffusione della pandemia da coronavirus, ma ancora prima perché la Calabria, lo sappiamo, è una regione con un sistema sanitario pessimo come tante altre, però insomma a lungo l'azienda sanitaria che serve il bacino più ampio come quello di Reggio Calabria, ad esempio nel 2019 è stata sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata, e quella che viene definita turismo sanitario in Calabria va avanti da moltissimi anni, ben prima dal Covid. Un calabrese su 5 si curava in altre regioni, quindi il Covid in qualche modo ha fatto esplodere, come sempre diciamo, contraddizioni preesistenti all'interno dei sistemi e nel sistema sanitario calabrese. A te la parola.
Sì, ti ringrazio. Guarda, io partirei da questa tua ultima osservazione, intanto perché la Calabria è in zona rossa, è stata tra le prime regioni ad essere dichiarata zona rossa, pur, come dicevi tu giustamente, non avendo un numero di casi così elevato in relazione alla popolazione. E quindi tutta la regione è in zona rossa e soffre molto di questa condizione per l'insufficienza infrastrutturale, ok? Quindi abbiamo saputo attraverso i talk show, i freak show, che a distanza di mesi ancora il piano Covid non è stato attuato e ancora non c'è un programma attuativo del piano Covid. In tutti questi mesi le terapie intensive sono di fatto cresciute di 5-6 posti, una cosa ridicola rispetto a quello che andava fatto, e ancora oggi c'è confusione sul numero effettivo di posti in terapia intensiva disponibili al momento in Calabria. Tutto questo in un contesto in cui in ogni provincia ci sono ospedali che potrebbero essere riattivati e che sono stati chiusi nel corso di questi ultimi anni proprio per via di questi commissariamenti. Ricordiamo che la sanità in Calabria è commissariata da 11 anni, e tutti i commissari che sono succeduti, e qui abbiamo avuto ultimamente una prova rispetto hanno pensato soltanto a tagliare fondi per rientrare nel piano economico, che per rientrare economicamente, non hanno pensato ai servizi, per cui tutta l'infrastruttura della sanità di prossimità dei presidi nei territori è stata completamente smantellata, e ci troviamo nel paradosso di avere ospedali, 18 ospedali a disposizione chiusi in ogni provincia, che potrebbero tranquillamente farci uscire dalla zona rossa in pochi giorni, e invece noi siamo appesi all'arrivo di ospedali da campo dal Libano. Questa è la situazione. A questa situazione, che già è drammatica e paradossale di per sé, si aggiunge il teatrino mediatico e politico che tutti quanti stanno vedendo, che dire che ci umilia e ci indigna è poco. Siamo al quarto commissario. Oggi, questa mattina, si paventava il nome di Minniti addirittura come possibile commissario.
Addirittura.
Tutti quanti abbiamo visto la farsa di questi giorni, a partire dal generale Cotticelli, che voleva indagare su se stesso e che non sapeva di essere il responsabile del piano Covid, a seguire a Zuccatelli. Lì faccio una precisazione a quello che dicevi: e il video che ha smascherato l'incompetenza di Zuccatelli è successivo alla prima ondata, okay? È stato girato, è stato realizzato dalle compagne di Femin, Cosentino e Lotta, a seguito di un'azione politica che loro hanno fatto per chiedere la riapertura dei consultori e degli ambulatori nella provincia di Cosenza. Zuccatelli in quel momento era commissario dell'ASP della provincia di Cosenza, e le compagne erano andate a chiederlo a fine maggio, proprio perché era tutto riaperto, i negozi erano riaperti, le attività stavano ripartendo, tranne i servizi alla persona, gli ambulatori, i consultori. Quindi non era la prima ondata, non era marzo, in cui ancora le voci sul virus erano confuse e ci si poteva oggettivamente sbagliare, ma era la prima apertura. Eravamo usciti, l'Italia stava uscendo dalla prima ondata e si sapeva benissimo che cosa aveva prodotto il virus. Quindi la gravità delle affermazioni è anche rispetto alla conoscenza generale, non è una, come dire, è una convinzione reale quella di Zuccatelli. Purtroppo a capo dell'ASP c'era un quasi un negazionista, diciamo.
Sì, appunto, l'altra questione, appunto, di cui volevamo parlare con te è come mai poi si è arrivati a diventare regione rossa, no? Nel senso che poi ad un certo punto, come molte regioni del centro-sud, la Calabria era stata quasi del tutto risparmiata dalla cosiddetta prima ondata. Poi sappiamo non esserci una prima o una seconda ondata, ma comunque da marzo a giugno erano stati accertati pochi casi, poco più di 1000 casi su una popolazione di 2 milioni di abitanti. Poi però arriva l'estate, e con l'estate arrivano migliaia di turisti da ogni parte d'Italia, tanto che appunto alcuni operatori del turismo segnalavano un boom di prenotazione, anche con dati superiori all'estate del 2019. Quindi sicuramente c'è, come è successo in altre regioni, penso alla Sardegna ad esempio, dei contagi che si spostano da regione in regione, ma c'è anche un'attività di contact tracing che è entrata quasi subito in difficoltà.
Sì, assolutamente, sì. Perché i sistemi informatici non sono mai stati entrati a regime, per capirci l'app Immuni non è stata per nulla scaricata, e il sistema di tracciamenti tramite tamponi ha rivelato tutto quanto la propria insufficienza e capacità di affrontare la situazione, perché i laboratori erano pochi, i tempi erano troppo lunghi rispetto alla velocità con cui si propagava il virus. Prima dell'estate anche nella provincia di Cosenza ci sono stati un po' di scandali giornalistici, perché molti tamponi venivano congelati e messi nei depositi, e ancora adesso è di pochi giorni fa la notizia che il laboratorio all'interno dell'ospedale dell'Annunziata ha avuto un guasto tecnico e alcuni tamponi stanno andando in un'altra regione per essere processati, a Bari. Quindi immaginate i tempi di attesa, che già sono al limite, già sono non efficaci. per contenere il virus. Immaginate, dilatandosi in questo modo, che tipo di tracciamento possiamo avere? Praticamente nullo.
Certo, e poi appunto dicevamo con te che la pandemia in realtà ha riportato insomma un po' l'attenzione alle contraddizioni di un sistema in cui mancano medici, infermieri, operatori sanitari, ma non da adesso, da sempre, tant'è che appunto un'indagine del 2016 diceva che appunto una calabrese su cinque si sposta in un'altra regione per farsi curare o ricoverare appunto in ospedale. Su questo, proprio sulla situazione politica, la nostra curiosità era anche legata a, cioè, dopo Iole Santelli, dopo la morte di Iole Santelli, che cosa succederà a tuo avviso?
Allora, attualmente quello che abbiamo vissuto è anche appunto un regolamento di conti interno alla politica regionale, perché ovviamente il commissariamento rende tutti quanti immuni da responsabilità. Ogni politico regionale ha pensato bene di usare la scusa del commissariamento per rifarsi la verginità.
Certo.
Quindi tra pochi mesi ci saranno le elezioni regionali, e quindi questi vari Cotticelli, ad esempio, è stato proprio il capro espiatorio perfetto per discolpare tutta una generazione di politici che in realtà in questi anni e ancora prima del commissariamento hanno determinato la condizione di disagio e di malessere in cui ci troviamo in questo momento. Ci sono intere famiglie politiche che hanno fatto la loro fortuna proprio con le relazioni con le cliniche private, la sanità privata, o con l'assunzione di personale all'interno delle varie ASP, e quindi sono loro immediatamente i responsabili della nostra situazione, che, ripeto, non è una situazione non era una situazione tanto grave dal punto di vista sanitario, ma logistico. Quindi non era il numero di malati a preoccupare, ma disponibilità di posti letto e di personale, e questa cosa rimane ancora adesso. È paradossale che in questa situazione i veri responsabili, che non sono, come dire, Zuccatelli, che è l'ultimo arrivato in termini cronologicamente parlando, i veri responsabili cerchino di uscirne puliti. Quindi attualmente abbiamo un governatore facente funzioni che era il vicepresidente del Consiglio regionale, Spirlì, che non ha alcuna esperienza politica, è un autore televisivo Mediaset, ed è stato chiamato direttamente dalla presidente Santelli, che appunto non ha nessun potere se non quello di andare in TV e di imbarazzarci tutti. E mentre intorno alla questione Calabria si stanno muovendo interessi e regolamenti di conti anche sul nazionale. Oggi, la notizia di oggi è che Conte, per salvare il salvabile, si è assunto la responsabilità di questa farsa dei commissari, pur di salvare la faccia al ministro Speranza, perché ricordiamo che Zuccatelli, il secondo commissario nominato, quello della pomiciata di un quarto d'ora, per capirci, è espressione diretta di Leo, è un amico di Bersani, per essere chiari, e quindi è stato difeso oltre ogni evidenza. Quindi capite bene che anche la nomina di Strada e il fatto che Nicola Morra dell'antimafia spingesse molto per Gino Strada era in qualche modo anche voler mettere in difficoltà il governo nazionale. Quindi sono regolamenti di conti interni alla politica, che però purtroppo sulla pelle dei calabresi, che, ripeto, ancora ad oggi non hanno un piano Covid. Ci sono passati 8 mesi e non si sa chi debba attuare il piano Covid e in che modo.
Sì, volevo domandarti un ultimo, insomma, una tua lettura sulla nomina di Gino Strada. Come la leggi? Oltre al fatto che è un regolamento di conti, come dicevi tu, no? Però appunto,
personalmente, come dire, credo che siamo contentissimi che Emergency torni ad operare qui in Calabria, perché appunto se in questo momento la situazione sanitaria si sta aggravando, il fatto di avere in ospedale una struttura come Emergency sul nostro territorio a gestire probabilmente ospedali da campo con la protezione civile e quindi anche banalmente a salvare vite e a magari anche a farci uscire in prospettiva, farci uscire dalla zona rossa, questa cosa ci solleva. Resta il problema. Ha fatto bene Ginostrati in qualche modo a svincolarsi dal dibattito sul commissario e a preferire l'azione diretta sul campo. In questo modo avrà la possibilità di intervenire sul nostro territorio senza però toccare il cuore della faccenda, che è la gestione anche economica e amministrativa delle aziende sanitarie e banalmente il flusso di denaro che in tutti questi anni ha avuto percorsi quantomeno ambigui, per non dire criminali, diciamo. Quindi, come dire, ci controlla dal punto di vista sanitario, ci tranquillizza, però resta intatto il problema, quindi non verrà scalfito assolutamente il vero problema, che è la gestione sanitaria e la gestione anche amministrativa della sanità in Calabria. Ricordiamo, ci sono alcune ASP che non hanno i bilanci, ma non hanno neppure proprio la contabilità. Questa cosa si protrae da decenni. Immaginate che cosa c'è sotto. Quindi abbiamo visto tutti quanti i servizi in TV, è davvero un fiume di denaro incontrollato. Ricordiamo che la sanità è la prima voce di spesa della regione Calabria a fronte di un servizio assolutamente inefficace che poi produce il turismo sanitario a cui tutti quanti noi siamo costretti. Quindi da una parte ci solleva sapere che Emergency opererà nei nostri territori, dall'altra parte, come dire, fa rabbia che la situazione rimanga ancora in questa condizione vergognosa.
Sì, appunto, e che venga delegata appunto ad Emergency, pur come tu dicevi, con insomma un parziale sollievo, e pur non in qualche modo tenendo in piedi tutte quelle contraddizioni che è comunque la non apertura di ospedali e di strutture sanitarie esistenti, la mancanza di medici, infermieri, personale sanitario, appunto. Però si lavora e si vive ormai in uno stato di emergenza totale, per cui piuttosto meglio le tende dal Libano che stanno arrivando per aprire dei campi che i campi di Emergency, che non assumersi una responsabilità politica di strutturare invece delle situazioni e rendere vivibili nel lungo periodo. Cioè non c'è nessun tipo di lungimiranza, c'è tutto un ragionamento sul qui e ora, su risolvere la situazione attuale, ma probabilmente ce ne saranno tante altre in futuro e i problemi quelli resteranno.
Certo, no, ma c'è anche una volontà precisa che tutto resti in questo modo, c'è una volontà politica che tutto resti in questo modo, perché appunto intorno alla sanità pubblica, ma soprattutto privata, si muovono interessi politici e anche pacchetti di voti. Quindi è chiaro che è molto più comodo per la classe politica regionale che un tampone venga fatto a pagamento in una clinica privata piuttosto che avere un servizio di monitoraggio pubblico. Quindi in questo senso le piazze che in queste settimane hanno animato e hanno la mobilitazione a Cosenza, ma in tutte quante le altre province, sono state molto chiare e molto determinate, da un generico libertà libertà che si sentiva urlare nelle piazze d'Italia. Da Cosenza e dalla Calabria invece si è spostata l'attenzione sul vero problema, cioè sanità pubblica, accessibile e gratuita per tutti. Quindi questo qui è stata la prima richiesta e lo è tuttora. Ieri sera c'è stata un'ennesima manifestazione a Cosenza, ma anche in altre province. Questa volta si è scelto di manifestare in macchina, una manifestazione in drive-in. È stato un corteo, un carosello di macchine che ha attraversato tutta quanta la città, anche perché appunto per una questione di di responsabilità. Sappiamo che qualsiasi assembramento, anche una manifestazione, potrebbe essere motivo di contagio, quindi finora ci siamo assunti le responsabilità, siamo scesi per strada e la radio ha seguito molto da vicino le mobilitazioni che ci sono state in questi giorni a Cosenza, ma anche nelle altre province. Ieri sera si è scelto di fare questa manifestazione in macchina, per cui ce le stiamo davvero inventando tutte. Le parole d'ordine restano le stesse: sanità pubblica, quindi basta soldi ai magnati delle cliniche private e basta affari sulla salute delle persone, sanità pubblica accessibile e gratuita per tutti. Questa è stata la parola d'ordine, le parole d'ordine di ieri sera, e rimane il problema, rimane tutto quanto intatto lì. Come dicevi tu, le contraddizioni ancora esistono e vanno affrontate e andranno affrontate nelle prossime settimane, al di là della zona rossa, al di là dell'emergenza, perché tutti i nodi sono venuti al pettine. Questo, come dire, è un'occasione che i calabresi non possono lasciarsi sfuggire.
Bene, noi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo per insomma queste informazioni preziose che ci hai dato sulla situazione in Calabria e ci aggiorniamo presto.
Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e speriamo di risentirci con altre notizie, con altri tipi di notizie.
Bene, un abbraccio, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.